Inizio con questa domanda, che è una domanda piuttosto comune. Cosa fare se durante la meditazione la mente discorsiva non si ferma? Forse qualcuno di voi avete fatto questa esperienza? Allora, diciamo che nella prima fase della meditazione, quando si sta enfatizzando Samatha, raccoglimento, una presenza mentale, consapevolezza continuativa, usando un unico oggetto, una strategia che si può provare è di scegliere un pensiero e ripetere questo stesso pensiero come un mantra, e invece di avere un pensiero che si associa ad un altro che in poco tempo ti porta lontano dal qui ed ora. E si può ripetere questo pensiero anche in sintonia con il respiro. E si può scegliere un pensiero che dà un buon suggerimento, come la parola pace, oppure lasciare andare. Ad esempio, si può inspirare pensando lasciare e espirare pensando andare, così dà questo buon suggerimento di lasciare andare ogni altra cosa per stare semplicemente con il respiro. E poi quando si riesce a sostenere per un po' di tempo, si può anche lasciare andare le parole e stare più nello silenzio, con un contatto diretto con il respiro, il corpo che respira. E poi se gli stessi pensieri si ripresentano, continuano di ripresentarsi, invece di cercare di lasciarli andare per l'ennesima volta, si può stare con quello che c'è. Il pensiero e cosa c'è nel cuore, a livello sentito, connesso a quel pensiero. Se è un pensiero ossessivo, probabilmente avrà qualche tono emotivo. Se è un pensiero molto neutro, banale, è improbabile che si ripeta continuamente. E probabilmente esplorando si può vedere se c'è qualche sensazione particolare connessa a quel pensiero e accogliere a quel livello, di essere presenti nel corpo e di dimorare una consapevolezza che include quel che viene fuori. Forse il pensiero è solo la superficie più evidente di qualcosa più nascosto sotto, che deve venire fuori alla piena luce della consapevolezza. Quindi questa è una cosa che si può provare. invece di semplicemente lasciarsi perdere nei pensieri da una parte o cercare di sopprimerli dall'altra parte, si può stare a testimoniare quel contenuto della coscienza di qui ed ora e come sta cambiando. E così è come di non essere risucchiati, ma di essere lo spettatore e così non essere identificati con la mente discorsiva o quello che sta dicendo. Così perde il potere di disturbarci. A volte si può sperimentare in questo modo, invece di cercare ancora di fermare la mente discorsiva, darsi il pieno permesso di pensare di qualsiasi altra cosa, di qualsiasi cosa che si vuole, e poi stare in quell'atteggiamento di ascolto. Con un atteggiamento non giudicante. Quando io faccio così, la mente si svuota completamente, anda. E quello cercare di allontanare i pensieri, da potere, vengono ancora con più forza. Che differenza c'è tra l'io, ego, ed il sé? Ma sono termini diversi che puntano alla stessa cosa. Ego è un termine occidentale, però nell'insegnamento del Buddha a volte usiamo io, come il soggetto o il sé, come qualcosa, l'essenza della persona che è il proprio sé. Poi troviamo questo. Non è tanto importante quale termine si usa, ma esplorando troviamo qualcosa che possiamo dire io sono questo, questo sono io, o questo è il mio sé. Io non l'ho ancora trovato. Però in qualche modo tendiamo di vivere come ci fosse un io dentro che guarda voi fuori dalla coscienza sensoriale, crea questo senso di separazione. Allora, non è presentata come una dogma, che non c'è un sé, ma siamo invitati ad esplorare, a investigare per noi stessi qualsiasi cosa che può essere oggetto dell'attenzione. Chiaramente non è quello che siamo veramente. Come l'occhio non può vedere se stesso. Se lo vediamo, non è quel che siamo. E poi se non possiamo averlo esattamente come vogliamo, se non possiamo esercitare un controllo completo su questo, non ci appartiene. Infatti, quando osserviamo, vediamo che tutto quello che sperimentiamo è soggetto al cambiamento. E non abbiamo un controllo completo su niente, e quindi non è quello che siamo veramente, non è la nostra vera identità. Però non siamo chiesti di credere in questo. Io credo nel non sei. Non ha molto senso. Ma per contemplare l'esperienza stessa, è questo, è quello che sono, o mi appartiene veramente? E se cambia, se svanisce, allora non è cambiato, svanito perché l'ho deciso io e quindi non mi appartiene, non è quello che sono veramente. E quindi usando la meditazione non soltanto per sperimentare tranquillità, benessere, ma di poter aprirsi alle cose come sono. Quando sviluppiamo una consapevolezza non reattiva, possiamo osservare le cose così come sono. E venire a comprendere la realizzazione del non sé. Solo cercando di capire a livello intellettuale non si arriva veramente. Quindi è uno strumento meditativo per l'investigazione, invece di una dogma da credere. A volte la mente si svuota completamente. Vi è mai capitato che ad un certo punto non c'è un pensiero, non c'è niente di particolare, c'è un senso di svuotamento, ma c'è ancora presenza, no? C'è ancora una consapevolezza del svuotamento, c'è un conoscere, ma non è qualcosa che possiamo rendere oggetto dell'attenzione. Non è un io separato da qualcosa, non è di nessun luogo. E poi ci rendiamo conto che anche quando la mente non è svuota, quando non è vuota, come nei momenti normali, c'è ancora questo conoscere, questa consapevolezza. In qualsiasi momento che c'è esperienza di qualche tipo, c'è un conoscere, no? Quindi ci accompagna. E cominciamo a renderci conto che questa è la cosa più reale, che possiamo chiamare presenza, consapevolezza, sono soltanto parole che ci indicano qualcosa, che non è una cosa, Non è qualcosa che si può afferrare. E poi è sempre qui ed ora, immediata, non ritardato dal tempo. Non è qualcosa che dobbiamo cercare di raggiungere o ottenere. È questione di realizzare, rendersi conto. E questa è la cosa più reale, perché tutto il resto è soggetto al cambiamento, sorge e cessa. Allora possiamo pensare, allora è quello che sono veramente, il conoscere, la consapevolezza pura. Ma anche questo è solo un altro pensiero che sorge e cessa nella mente. Non si tratta di afferrare una risposta, un concetto. E poi, anche se in un senso è vero, è quello che siamo veramente, ma non come un individuo separato, un io, un soggetto separato da qualcosa. E quindi il Buddha puntava allo sviluppo di una consapevolezza continuativa come una porta d'uscita, una porta verso la liberazione. Quindi non ci manca nulla, già abbiamo quello che serve. E poi il senso del sé. La personalità, un soggetto, si presenta nella consapevolezza quando cominciamo a pensare o reagire o ricordare. E così abbiamo una prospettiva sulla personalità e non ci creiamo come una realtà ultima. E solo un insieme di condizioni che sono soggetti e dipendenti su altre cose. Non è quello che siamo veramente, è solo la realtà convenzionale. E continuiamo di esistere ancora, di essere coscienti, di sperimentare le cose, di sentire. Ma lo sperimentiamo più come un campo, invece di un soggetto al centro dell'esperienza, o un io al di fuori dell'esperienza o a qualche altra parte. È tutto vuoto del sé. E questa è una prova a esprimere l'esperienza, diciamo, di descrivere l'esperienza. In questo campo di attenzione non ha confini netti o evidenti. E così ti si libera da quel fardello, dal senso del sé, e si vive un senso di più connessione, invece di un io dentro che devo cercare di proteggere. Qual è il valore dell'autostima? Vabbè, avere un senso di autostima, penso che ci rende più felice, no? Quando no, non abbiamo stima per noi stessi, è doloroso. Dobbiamo cercare a distrarci continuamente. Quando c'è un livello di autostima, possiamo anche stare da soli, senza dover assorbirci in qualcosa continuamente. Come forse la punizione considerata più grave è di mettere qualcuno in isolamento, senza distrazioni e di dover stare solo con la propria mente, i propri pensieri. E potete immaginare se uno ha fatto una cosa terribile, sarebbe un tipo di tortura. Non perché qualcuno si sta facendo qualcosa, ma le conseguenze, i risultati. Mentre se cerchiamo di vivere in modo appropriato, rispettando i precetti morali, cercando di vivere in modo gentile, che non crea sofferenza, di essere onesti, eccetera. Anche siamo pronti a fare il bene quando si presenta l'opportunità di aiutare qualcuno, di donare qualcosa, condividere, dare una mano. Ci fa sentire bene. C'è un cuore aperto, più espansivo, e non siamo solo imprigionati nella nostra mente, pensando solo di noi stessi, chiusi in questo mondo interno, perché noi possiamo creare la nostra prigione quando siamo solo attaccati ai nostri pensieri che rivolgono solo intorno a quello che voglio io, quello che penso io. L'egocentrismo porta una grande sofferenza. Ovviamente, l'autostima può essere anche esagerata. Serve anche una certa umiltà. E quindi il giusto equilibrio. Stare bene dentro la propria pelle è una bella cosa, no? E di non dover cercare qualcuno che mi dirà sempre quanto sono bravo, quanto sono buono, altrimenti è molto fragile. E le persone si stancano di quella pressione di sentire di dover sempre dire queste cose. E quindi diciamo che praticando, prima di arrivare al pieno risveglio e la realizzazione del non sé, un aiuto avere un senso del sé sano. E questo può essere un sostegno nel sviluppare la pratica. Quando c'è un certo livello di autostima, anche quando ci sono tentazioni, ci sentiamo sotto pressioni, e quando possiamo perdere il controllo di noi stessi, siamo è più probabile che riusciamo a lasciare andare quegli impulsi. Può parlare dei quattro stadi del risveglio. Nei canti facciamo la sera, quando recitiamo su Sangha, livello superiore è Arya Sangha, la comunità dei nobili, quelli che hanno raggiunto uno dei quattro livelli di risveglio. C'è la Sangha a livello convenzionale, monastico, di monaci e monache, mentre Arya Sangha trascende questa realtà convenzionale, quindi può essere monaci o laici. Il primo livello viene chiamato Sotapanna, entrata nel corrente. E questa è una persona che ha piena fiducia nel Bodhidharma Sangha, non è più disturbato o bloccato dai dubbi, non è che necessariamente ha risolto tutti i dubbi, ma non è più ostacolato dai dubbi, perché ha fede abbastanza a continuare. E anche compreso a qualche livello che non c'è un sé eterno, durevole. Questa Sakkaya Ditti ha superato la credenza in un sé. C'è ancora un senso del sé, però rimane qualcosa di vago, quindi a livello intellettuale. C'è un livello di comprensione, però c'è ancora qualche senso di identificazione con i cinque khanda, i cinque aggregati. Non è più ingannato dall'idea di devo cercare il modo giusto di esprimere questo. In lingua pali, Sila Pattabrahmasa ha superato l'attaccamento cieco ai riti e rituali. E così non penso che soltanto osservando i precetti, applicando certe tecniche, facendo certe pratiche, portano automaticamente al risveglio. Questi sono mezzi abili e strumenti che devono essere usati per in modo consapevole, con investigazione. Non è soltanto un attaccamento cieco, Bisogna usarli in modo saggio per liberarsi gradualmente dagli ostacoli mentali, le contaminazioni mentali. E quindi una persona che ha spezzato questi primi tre vincoli è chiamato sotapanna, è entrato nel corrente. E quindi uno che ha una fede stabile comprende la pratica. È solo una questione di tempo. Secondo i testi potrebbe volere ancora 7 vite. Quindi anche se comprende la pratica, ha avuto anche una visione della pace della mente, ha avuto un'esperienza della serenità, dello sfondo, e può essere pigro. Può essere distratto, ma non può andare più indietro. E poi è anche possibile che chi arriva al pieno risveglio nella stessa vita, durante la stessa vita. E poi il stadio successivo è Sakadagami, ha superato le forme di Brahma e avversione più grossolane, quindi gli aspetti più mondani, più grossolani dell'avidità e avversione, ha superato e può rinascere al massimo solo una volta. Poi Anagami, ha abbandonato anche la Brahma e avversione per i piaceri più sottili, anche spirituali. E non rinasce più in questo reame. O prima di morire o dopo la morte raggiunge il pieno risveglio. E poi c'è l'Arahant, completamente risvegliato, che spezza gli ultimi tre vincoli. Uno è chiamato Manas, che possiamo dire presunzione. In inglese diciamo self-conceit. Quindi anche, come ho detto, per il sotapanna, non si crede ancora in un sé eterno, immutabile. Però c'è ancora un senso di un senso del sé vago, connesso a questa forma, a questa esperienza. Il Buddha ha detto è come quando si lava i vestiti usando qualche sapone e poi si sciacqua i vestiti e anche se non c'è nessun sapone evidente nella stoffa, c'è ancora un profumo. Ha detto, è così anche con quest'ultima presunzione, c'è ancora l'odore del sé. E la tendenza, ad esempio, di paragonarsi agli altri, di pensare di essere migliore o di essere inferiore o essere uguale, c'è ancora un senso di posizionarsi in qualche modo come qualcosa stabile, immutabile. Ma in questo stadio viene superato anche questo, non c'è più questo inganno illusione del senso del sé. E si supera anche l'irrequietezza. Mi è stato molto interessante quando ho letto questo, perché intendevo di essere piuttosto irrequieto. Poi ho capito che superare completamente l'irrequietezza è un livello molto avanzato. Viviamo in un mondo molto irrequieto, dove tutto sta cambiando continuamente e abbiamo questi sensi che sono stimolati continuamente, tutto è in movimento. E poi l'ultimo vincolo che viene superato è ignoranza. Praticamente in riguardo alle quattro nobili verità. Quindi uno ha una comprensione approfondita del dukkha, la sofferenza, causa della sofferenza, il brama, l'attaccamento dovuto al non comprendere le cose come sono, e la cessazione della sofferenza quando si lascia andare la brama. E poi il sentiero, l'ottuplice sentiero, la via di mezzo che può condurre alla calma, alla conoscenza diretta, alla liberazione. E quando si è superato questi ultimi vincoli si è chiamato Arhat, come il Buddha, un beato completamente risvegliato che non rinasce più, ha trasceso completamente la sofferenza. Quindi è un processo. Anche se la pratica è sempre qui ed ora, perché non l'esperienza che facciamo è sempre adesso. Ogni momento è un'opportunità a risvegliarci alle cose come sono. E poi possiamo pensare facilmente, ma mi sembra molto arduo, molto difficile, non penso di essere capace, Nibbana, la liberazione completa sembra così lontana, come oso io pensare di poter arrivare? Il Buddha ha detto, è un sentiero bello all'inizio, bello alla metà, bello alla fine. E così non è tutto investito in una meta molto distante, molto lontana, ma già di avere una fede iniziale per cominciare a studiare o ascoltare, cercare di capire, di mettere in pratica, cominciare a applicare l'insegnamento del Buddha, avendo un orientamento, è già un grande dono, invece di sentirsi completamente spaesati, una vittima della circostanza, che non c'è niente che posso fare, è qualcosa da veramente apprezzare, di avere incontrato questo messaggio e c'è qualcosa in noi che è sentito, c'è un risuono, ha risuonato, sentire un'affinità, c'è qualcosa che sembra vero, importante. E cos'è che può riconoscere la verità o la saggezza, se non è la saggezza stessa? E poi, praticando, cominciamo a verificare per noi stessi e sperimentare i buoni risultati. E anche se incontriamo diversi ostacoli, fede, abbastanza e sviluppiamo pazienza, perseveranza, tutte le buone qualità che possono essere di aiuto, un sostegno su questa via. Allora, qualcuno mi ha mandato una domanda via email. Mi ha chiesto che fine fanno i ricordi della vita. Forse immaginiamo che i ricordi sono immagnetizzati da qualche parte e ogni tanto spuntano fuori. Quindi che fine fanno i ricordi della vita? Ma non penso che sia proprio così. Infatti, possiamo soltanto dire che i ricordi sorgono e cessano nella mente. Il momento che sono ricordati, sono creati e poi cessano. Infatti, se consideriamo questo, se si pensa di ieri, cosa si è mangiato ieri a pranzo, cosa avete fatto ieri, probabilmente ricorderete diverse cose. Ma se si pensa un anno fa, il 4 giugno, 4 gennaio 2024, cosa mi ricordo? Nulla. E pensiamo, se immaginiamo un anno in avanti, 4 gennaio 2026, cosa ricorderemo di oggi? Probabilmente niente. Allora, dove sono andati questi ricordi? E così non sono cose che hanno qualche esistenza, come a volte pensiamo che il tempo esiste da qualche parte. Quando si pensa di fare una macchina, di spostarsi nel tempo, magari si pensa di andare indietro nel passato, arrivare a quel luogo, a quel tempo, come esiste ancora. Ma non è proprio così, è tutto in processo di cambiamento continuo. Quindi i ricordi sono percezioni, sanya, che fanno parte delle cinque aggregati. E a volte sono evocati da qualche esperienza sensoriale. Un certo odore fa pensare di un'esperienza del passato, o un canzone, o sono percezioni che vengono associate. In quel momento sorgono e poi cessano. E poi anche sappiamo che i ricordi sono molto inaffidabili. E questo è stato provato con vari studi scientifici. Infatti ho letto che quando ricordiamo qualcosa, in effetti ricordiamo l'ultima volta che l'abbiamo ricordato. Quindi nel corso del tempo si trasforma. E cambia. E così non conviene credere troppo rigidamente ai propri ricordi. E quando si è fatto un'esperienza con qualcun altro e l'altra persona insiste, era successo questo, e tu dici: no, non era così. Possiamo essere veramente convinti. E poi dopo ho scoperto, no, infatti avevo sbagliato, magari si vede un filmato di quello che è successo. E quindi, come diceva Ajahn Chah, l'importanza dell'incertezza. Ha detto qualsiasi discorso che non includa l'incertezza è un discorso vano. E di non, così stiamo più attenti a non insistere quando sappiamo che le nostre convinzioni a volte non hanno una base vera. Possiamo chiederci allora quando le persone si raccontano di altre vite e hanno ricordi di vite precedenti, com'è possibile? Ma qui siamo in un'area di pura speculazione, non saprei dire. Il Buddha non ha neanche cercato di spiegarlo. Infatti, l'avrebbe considerato uno spreco di tempo, perché non è connesso allo scopo, alla cessazione della sofferenza. Perché diceva spesso che insegnava in realtà solo due cose, la sofferenza e la cessazione della sofferenza. Dedicare molto tempo alla speculazione su come è possibile che uno rinasce in un altro reame e poi ha dei ricordi delle vite precedenti, ma dove erano osservati quei ricordi? non ha nessun senso, nessun valore. Ma invece quel che possiamo venire a comprendere in modo diretto, quanto i nostri ricordi sono percezioni che sorgono e cessano nella mente, sono impermanenti, sono insoddisfacenti e sono impersonali. E questo ci porta alla liberazione e di non soffrire più dovuto all'attaccamento ai nostri ricordi. E penso che questo è sufficiente.